Yeah, party people. Here we go. Yo.
Se arriva la mia co-conduttrice di oggi, no, ella non risponde. Va bene, abbiamo l'altra co-conduttrice.
Allora
di
avete
oggi
la scorta, la ruota di scorta che sono io,
Gaia Gatti. ben trovata.
Ciao a tutti, a tutti, e ben arrivati a Bomenica Inn.
Niente, oh, la Sena dov'è?
La Sena è da qualche Canarie. Parte, esatto, le Canarie. Okay. Adesso si connetterà.
Le Canarie non brand.
C'è linea?
Cade
la linea?
Cade la linea, no, proprio non rispondo. Io sono un po' contrariato, non so come definire quella sensazione.
Sì,
di quando sì. Al distributore vuoi prendere una cosa, schiacci quella cosa e ne scende un'altra.
Ah,
è una metafora della vita.
Ma la metafora della vita è che tu volevi Zen e poi sono scesa io, è quella.
È interessante quello che dici. Ma no, io volevo la lemon soda, mi è arrivato del tè freddo.
Ah, che brutto qui.
Sì. Vabbè, niente.
Ma è un tè freddo freddo? Gelato proprio?
Sì.
Ma sarebbe stata gelato.
Freddo al limone.
Soda.
Sì,
ma il tè freddo a me non piace.
No, a me piace solo una marca di tè freddo, non dirò qual è.
Non si può dire.
No, non lo dirò. È quella che o ti piace o non ti piace. La indovinano. Vabbè. 331-6214013 per i vostri sms qui a Bomenica Inn. Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori. Allora dovrei dire, oggi come sempre abbiamo una puntata non è vero, oggi abbiamo una puntata rilassata. In realtà abbastanza.
Per il relax.
Più musica del solito.
Siamo io e te e io.
Te e io. E vabbè, no, in realtà abbiamo ovviamente degli ospiti. Abbiamo come al solito dei contenuti. E abbiamo persino il nostro Andrea Bellati. Adesso no, assolutamente, fra
no,
un po'
più avanti.
Fra un po', ma
anzi,
abbiamo anche una Zena Ayash.
C'è Zena Ayash.
Grazie.
Ciao Zena Ayash.
Dov'eri?
Come state? Come dov'ero?
Dove è? Tutto chiamato, non rispondevi.
No, è cascata la linea, cioè appena ho provato a rispondere è cascata.
Le Canarie?
So. Sì, ragazzi, sono finalmente arrivata alla Palma. Oggi il bagno.
Ok.
30 gradi.
Quanto?
Il bagno.
30 gradi.
Che vergogna.
Già. No, bello, siamo tornati.
Sì, magari diceva no, brutto, fa troppo caldo.
Comunque anche qua oggi c'era il sole, Anche qua oggi faceva un po' più caldino e ha smesso di piovere.
Anche in Brianza, anche in Brianza. A Snago c'era un bel sole, va bene? Oh.
Quindi non te la menare, Zena Ayash.
Cosa, fino a quando rimani?
Metà giugno.
Fare una minchia come sempre.
Esatto.
Ok.
Sì. Con grande impegno e zelo.
E zelo. Soprattutto. Va bene. E senti, allora no, stavano dicendo prima fuori onda che oggi è una puntata abbastanza rilassata. Tutto sommato, non è che non abbiamo.
Siamo abbastanza rilassati oggi. Sì, però, sì, sai, sì. Siamo anche molto logorroici. Quindi chissà dove andremo a finire.
Chi lo sa?
No, siamo molto ricchi. Iniziamo con Gaia. Passiamo al buon Bellati e concludiamo con Astrid.
Allora, volevo ringraziare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ieri sono venuti a vedere il concerto degli Elegantissimi al Circolo Quarto Stato. Oh, è stato bello ieri, un sacco di gente. Dove, Gaia, c'eri?
No, non c'ero perché non siete passati a prendermi come eravamo rimasti d'accordo.
No, non è vero, avevi detto che non c'eri.
Ma guarda, non mica mi chiamo Clarice.
Vabbè.
Io mi immagino questa scena di
Gaia in tangenziale, che aspettava Kesten ma non si è fermato a prenderla.
Certo, probabile, proprio così. Hearts Ze, cosa ne pensi dei Judas Priest?
Che è la canzone che abbiamo appena ascoltato.
Sì, sì. Questo è già un inizio.
Mi è caricato moltissimo, scusate, sono un po' ignorante.
No, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Però a me è piaciuta moltissimo.
Sì, ci credo,
ero
di brutto.
Lì che battevo la testa.
Sì, contro il muro. 331-6214013 per i vostri sms o anche diretta @popolarenetwork.it. E anche su Telegram, su WhatsApp, su
ovunque,
un po' la piattaforma che
ovunque.
Vi pare. E di che cosa andiamo a parlare orora, cara Gaia?
Orora.
Come è facile intuire dalla musica che abbiamo appena messo, non c'è assolutamente
non c'entra
niente.
Assolutamente niente.
Assolutamente no.
Parto anche se non c'è stata la sigla.
Guarda come passivo-aggressiva.
No, no, parto. E volevo dire.
No, non parti.
La sigla, siamo in tempo.
Sì, infatti, sì, sempre.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
E salutiamo tutti la nostra Clarice che oggi...
Ah, pensavo che parlassi di te, tipo salutiamo tutti Gaia.
No, no, no. Salutiamo tutti l'autrice della sigla, che ha prestato anche la voce, ovviamente.
È scicchissima.
Certo,
comunque.
Certo.
Scicchissima, è scicchissima. Allora, noi abbiamo qui, esatto. Visto che oggi è Capodanno cinese.
Come abbiamo già sentito...
Abbiamo già sentito da Pier Giorgio Pardo, che questa Pardi...
Pardo.
Questa mattina ho avuto il piacere di svegliare per fare insieme un punto sulla puntata che avremmo fatto uno dopo l'altro. E abbiamo la nostra sinologa del cuore, Giada Bay.
Ciao,
ormai,
Giada.
Anzi, Bay.
Bay.
Non Bay, era l'inglese Bay. Bay. Che è la terza volta che abbiamo qua, consecutiva.
No. Gaia, scusami, Giada, stiamo un po' esagerando forse?
No, la nostra sinologa del cuore.
No, va bene? Okay.
È bello sinologa del cuore.
No, no, è che magari dopo tre volte tu dici mi sono un po' rotta le scatole di voi e di venire alla Radio Popolare.
No.
Ci sta.
No, ma io Gaia l'amo.
Ecco. Okay. Però diciamo anche che Giada, oltre a essere la sinologa del cuore nostra di Radio Popolare, è anche mediatrice culturale e insegna cinese all'Università di Torino. Non
male.
È che siamo andati a prendere così, eh. E prima è stata una puntata molto carina anche con suo marito e suo figlio, da Pier Giorgio.
Ah, era tutta la family!
Sì, ah, c'era la doppia famiglia mista.
Sì,
che raccontavano come hanno trascorso il Capodanno cinese e c'è stata questa cosa molto divertente che alla fine Pier Giorgio ha chiesto ai due ragazzini, cioè al figlio di Giada e al figlio dell'amica di Giada, di dire buon anno e dava per scontato che lo dicessero
nello
in cinese.
Modo.
Invece no, entrambi l'hanno detto in italiano perché è la loro lingua l'italiano, perché sono italiani. E quindi l'hanno detto in italiano e mi ha fatto molto sorridere, molto bella questa cosa.
Mi piace.
E noi quindi non andremo, ti chiediamo come hai festeggiato lo stesso, così in maniera un po' veloce e diverso da quello che hai raccontato prima, ma poi a me piaceva andare, come sai, sull'anno che parte adesso, cioè si è chiuso l'anno del dragone e si apre l'anno del serpente.
Io invece volevo sapere come si festeggia il Capodanno occidentale in Cina, però dopo lo chiedo.
Sì, va bene, va bene. Grazie mille Gaia per l'invito. È bellissimo tornare qua. E allora, innanzitutto, oddio, mi sono passate le domande. Scusa.
No, le domande che ti facevo in realtà era come hai festeggiato.
Come ho festeggiato?
Esatto.
Mangiando.
Sempre.
Io credo che il cibo, no, sia la cosa fondamentale di tutte le feste, in Cina che in Italia.
Sì.
Ovviamente mangiamo cose diverse. Io ho mangiato un sacco di hot pot, ho mangiato ieri una roba bellissima che è un pentolone enorme con dentro tutto maiale, si chiama questo piatto.
Ok. Tutto lo pork.
Esatto. Quindi abbiamo avuto le costine, oddio, ditemi qualcosa del maiale,
pancetta.
La pancetta, sì.
Il lardo, la cotenna, sì, le orecchie, sì, i piedini,
tutto
quello che era lì.
Tutto quello era bellino.
Sto pensando alla cassola e dicevo cose.
Fatto bene, certo. Una vegan, insomma.
Assomiglia un po' alla cassola.
Senti come mi dice cassola, proprio milanese.
Però non c'è la verza, probabilmente.
No, c'è
anche la verza?
C'è.
Sì, ok, cassola. Cassola.
Allora sì, è la cassola del nord della Cina.
Pensa a te.
Forse perché tu vieni da che parte della Cina?
No, io vengo dal sud della Cina, però noi sappiamo che a Milano abbiamo una caterva di ristoranti piena, no? Cioè, ristoranti diversi di cucina regionale, quindi cucina da tutte le parti della Cina.
Certo, ma tu la regione, mi dicevi che era la regione con più presenza, cioè la maggior parte dei cinesi in Italia vengono dalla tua regione.
Esatto, si dice Zhejiang.
Vabbè, quello del pepe, quello del pepe.
No, no, quello è Sichuan.
Ah, Sichuan. Scusami, ho sbagliato.
No, però appunto delle 300.000 persone che sono in Italia facciamo che 280.000 più o meno.
Veramente? Sì. Così tante?
Sì.
Da quella parte, sì. Proprio da quella regione lì?
Sì, siamo alla Sicilia della situazione.
La Sicilia della situazione. Siamo... Zena, tu hai chiesto come mai?
Sì, cioè come mai?
Perché... ci sono delle storie bellissime su come, no, sono arrivati, però ti dico una cosa molto, molto semplice, cioè catene migratorie, no? Uh-huh. Il cugino porta il fratello, che porta lo zio, che porta il
sì,
papà.
Sì, beh, questa è una roba abbastanza classica poi nelle migrazioni, sì. Effettivamente.
Sì. Ma, scusa, poi, noi siamo molto avventurieri, è una regione sul mare, no? E devo dire che storicamente ci sono stati anche dei pirati, così.
Ah, sì, come no, cioè, anche una piratessa molto famosa.
Sì.
Di cui ho raccontato la storia tanto tempo fa qua in radio. Questa caratteristica riguarda solamente l'Italia, cioè la provenienza dei cittadini cinesi in particolare da quella zona? Tipo in Francia è diverso, per dire?
Ah, no, è così. Cioè, storicamente arrivano tutti da là, passano da Parigi si sono...
Ah, sì?
Si sono disgregati in tutta... espansi in tutta Europa, quindi io ho cugini in Spagna, ho parenti a Parigi, cioè ho parenti in tutta Europa praticamente.
Bello.
Una diaspora.
Ma che figata!
Sì, questo è il bello delle migrazioni. Anch'io ho un po' di parenti sparsi in giro per... Avevo un po' di parenti sparsi in giro per l'Europa per la medesima ragione. E semplicemente gli altri tuoi concittadini, cioè quelli delle altre zone, non emigrano.
No, non tantissimo, anche se ci sono stati dei flussi un po' negli anni 2000 dal nord, no? Quando hanno chiuso le fabbriche, allora, no, sai, ciotola di ferro, così, a un certo punto la gente ha detto, emigriamo.
Ok, quindi la motivazione è una questione puramente, prettamente economica?
Sì.
È la migliore delle ragioni, le altre sono tristi di solito.
È avventuriera,
che non è, no, forse questa è la più figa di tutte, avventuriera più bella, effettivamente. Scusami Gaia, ti ho interrotto nel flusso di domande.
No, prego, assolutamente, puoi andare avanti.
Io avevo la domanda stupida di prima, perché noi chiediamo, ovviamente qua il Capodanno cinese è molto turistico in un certo senso, cioè che noi viviamo da turisti le zone della città che festeggiano il Capodanno cinese, però mi sono sempre chiesto, ma il Capodanno occidentale in Cina qualcuno se lo fila o no?
Certo,
ovviamente
festeggiamo,
sì.
Festeggiamo il Natale, festeggiamo il Capodanno.
Fatto un sacco di feste.
Sì, però a Natale i bambini vanno a scuola.
Vabbè, come Santa Lucia Bergamo, uguale.
Certo che noi andiamo a scuola, ma esiste lo stesso.
Certo.
E poi si festeggia un po' facendo dei regali, ma così, tanto per... No. E poi il Capodanno...
Una piccolina.
Sì, Capodanno poi si festeggia, il 31 dicembre si festeggia, cioè si esce.
Non si va a scuola il giorno dopo?
Questo, caspita, devo controllare.
Ok.
Effettivamente quest'anno sono arrivati dei video fichissimi dalla Cina per il Capodanno con i droni.
Bellissimo, sì.
Effettivamente.
È vero, che fanno le acrobazie in cielo.
Quelle varie figure. E quindi, parlando appunto di figure, è finito l'anno del dragone, che era un anno in realtà molto atteso, no? Tutti dicevano, siamo tutti... È l'anno che conosciamo di più, l'anno del dragone, fuori dalla Cina, no?
È vero, però ti ricordi cosa dicevamo l'anno scorso? Attenzione al dragone, perché il drago è molto potente, è un po' come il fuoco, cioè quando il fuoco è troppo fuoco...
Come sanno a Los Angeles, per dire.
Brucia. Quando è, brucia, quindi bisogna...
Il drago è così, va un po' domato?
Però tu devi essere un domatore. Sei tu un domatore?
Di draghi no, assolutamente no, non lo sentirei mai. Hai ragione.
Invece quest'anno è l'anno del serpente.
L'anno del serpente, che è un anno?
Allora, il serpente è chiamato il piccolo drago, ma a differenza del drago, no, governa le acque.
Ok.
Quindi... Diciamo che yin e yang, no,
sono... Ah, è quella la suddivisione? Il serpente governa le acque. Ah, ok,
sì.
Ok.
Sì. E sul serpente posso raccontarti una leggenda bellissima.
Certo.
Una leggenda d'amore meravigliosa.
Sì.
Ok, che tutti in Cina conoscono, che anche adesso tutti in Italia conosceranno. Allora, tanto tempo fa, sulle rive del lago dell'Ovest, nella città di Hangzhou, appunto nell'Occidente, dove proviene la maggioranza delle persone cinesi in Italia, viveva un bambino.
Okay.
Che a un certo punto salva un serpente. Ok. Lui non lo sapeva, ma quel serpente era uno spirito serpente. cioè un serpente che aveva acquisito consapevolezza ed era diventata, no, ed era diventato un essere che si incammina sulla strada della coltivazione per diventare immortale. Ok, lui non lo sapeva.
Ok.
Lo salva. Ok. Dopodiché, mille anni dopo, il serpente finalmente riesce a diventare donna e va alla ricerca della reincarnazione di questo bambino per ringraziarlo.
Ah, mille anni dopo, non facile quindi questo percorso di... un po' un casino.
Eh sì. E allora si incontrano sul ponte spezzato, sulle rive del lago dell'Ovest. Pioveva quel giorno.
Ok.
E quindi lui le porge un ombrello. Lei lo guarda. Mm. Si innamorano.
È molto bello.
E si sposano.
E lui, lei glielo dice a un certo punto?
Ah no, perché c'è appunto, è qui la tragedia, non ci si può sposare tra uomini e spiriti.
No?
No, è un amore proibito.
E perché lei lo fa?
Perché era troppo innamorata.
Perché era troppo innamorata, sempre quello. Dico,
sì, certo. E allora cosa succede? Lei viene punita, arriva un monaco cattivissimo che la punisce e la getta sotto una torre che esiste veramente, sulle rive del lago dell'Ovest, per mille anni.
Per mille anni che cosa?
La punizione. La.
Porca miseria,
lei
altri
finisce
mille
alla
anni.
Base di questa torre, sì. Che viene buttata sì. Dentro a questa torre.
Sotto.
Ah, sotto.
Cioè tu alzi la torre, butti il serpente.
Ah, e viene...
Sì.
Ah, okay.
Mille anni di prigionia con una torre sulla testa.
Sì.
È una bella schifezza.
E poi? Succede qualcos'altro? C'è il lieto fine.
Lui la cerca.
Allora, in realtà ci sono due versioni, un paio di versioni del mito. In una, lei aveva avuto un figlio. E il figlio, visto che era un bravo studente, è diventato funzionario, no? Sapete che per diventare funzionario in Cina bisognava fare degli esami pazzeschi.
Poi c'è un po' di propaganda per studiare tanto, mi sembra di capire. Ok, esatto. Siccome era un bravo studente, certo.
No, infatti, veramente così. Cioè,
certo.
La storia dice, siccome lui è un bravo studente, certo. Ed è diventato funzionario, allora gli dèi l'hanno premiato.
Addirittura
sì. Lei è stata buttata sotto la torre come al solito. Perché? Vabbè, perché era lo spirito in realtà.
Perché non si potevano. Le donne
era lei
non
che non
fare.
Poteva.
Cioè, le donne non possono mai.
Certo, lui invece oltretutto è stato promosso.
Quindi una parte del mito dice, una versione del mito dice che lui ha supplicato per la liberazione della madre, quindi lei è stata liberata, però a quel punto il padre è diventato un monaco e però non sono... Quindi non sono...
No, evidentemente poi non li molano più, questo è chiaro.
L'altra parte, un'altra versione dice che lei è ancora là.
Sotto la torre?
Oh. Sì.
E facciamo degli scavi, non si può salvare?
Ma sai che quella torre esiste veramente? Nel 1924 è crollata.
Veramente?
Sì.
E non c'era
serpente.
Non lo so.
Nessuno ha scavato.
Però un serpente c'era.
E Jus dice che è una storia transgender, anzi transserpenter.
Ah, ma Jus è super in forma,
sì.
Come sempre. Continua molto sempre.
È a tutti gli effetti
messaggi.
Una storia transserpenter, sì. È vero. E Zena, tu hai delle domande a proposito
sì,
della leggenda?
Sì, ho delle domande, ma gli anni sono anche i segni?
Ah, sì.
Sì, ah, ok, sì, sì, scusa, mi stavo pensando agli anni di condanna.
No.
Sì, sì, è così.
Sì. Allora, okay. Quest'anno è l'anno del serpente e sappiamo che sono 12 animali dello zodiaco e ogni anno è rappresentato da un segno, da un animale e quindi ciclicamente ogni 12 anni torna.
Però
ci si aspetta dall'anno del serpente, cioè nel senso rappresenta qualcosa per cui quest'anno ci si aspetta prosperità, non lo so.
No, quello secondo me no, nel senso che purtroppo il serpente non è, cioè non è come il dragone, così. Però il serpente è molto astuto, è molto flessibile ed è molto saggio.
Ok.
Quindi ci aspettiamo, no?
Delle cose.
Saggezza, ci aspettiamo saggezza.
Sì, io un po' sì.
Tu ti aspetti saggezza, ma c'è da dire che oltre al segno però, oltre quindi all'animale, c'è anche l'elemento, vero? E
esatto.
Di conseguenza anche il colore, quindi è il serpente del legno verde quest'anno.
Esatto, perché...
Ho studiato.
Sì, immaginavo che non avessi tirato certo, a caso, che te lo ricordassi a memoria.
E che cosa, com'è questa cosa che funziona? Cioè tra 12 anni sarà ancora l'anno del serpente, ma cambierà l'elemento.
Esatto.
Corretto?
Esatto. In una delle filosofie della Cina, cioè in un concetto, no, ci sono 5 elementi: il fuoco, la terra, il metallo, l'acqua e il legno. Ad ogni elemento corrisponde un colore: il legno è verde, il fuoco è rosso, la terra è gialla oppure d'oro, il metallo è bianco e l'acqua è nera.
Ah, è nera l'acqua?
Eh sì, strano, ma. E quindi, come dire, o nera o comunque.
Torbida.
Scura, scura.
Torbida.
No.
Sì, okay.
E quindi poi ogni anno, ogni animale, no, ciclicamente è legato a un elemento. Quindi quest'anno è il serpente di legno, tra 12 anni, no, sarà il serpente di fuoco.
Ma senti, e anche gli elementi hanno un'influenza poi su quali saranno le caratteristiche dell'anno?
Anche quello, sì.
Cioè, il legno è decoccio, anzi no, de legno.
Ma il legno?
Ah no, è malleabile il legno.
Il legno è
flessibile.
Sì.
Malleabile, flessibile.
Assorbe.
E poi in realtà il legno è vita, Cioè nella concezione, nell'immaginario cinese, il legno è vita,
Quindi è perfetto.
Sì.
Capito, Kesten?
Capito?
Sì.
Io ascolterei un brano, poi andiamo avanti?
Sì.
Ok, bella. Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Sono le 20 e 16 minuti. Stiamo insegnando cinese alle nostre due bimbe da 4 anni. Sentire questa ragazza che racconta queste storie affascinanti ci riempie di meraviglia. Della Cina qui a Milano si conoscono solo stereotipi. Ciao Tommaso.
Grazie Tommaso, che bel messaggio.
Sì, si sentono solo stereotipi della Cina e boh, bene o male un po' di tutti i paesi da fuori se non fai delle domande giuste. Questo è vero. Tra l'altro la comunità cinese, essendo una delle più antiche qua a Milano, si stratificano leggende e realtà. Vabbè, d'altra parte voi non morite mai, questa cosa si
vero.
Sa. Questo, un po' immortali. E invece stavamo parlando di una cosa che riguarda l'attualità.
Esatto, una cosa che secondo me, secondo noi che eravamo qui a chiacchierare prima, era molto interessante. Cioè tu ci hai raccontato questa leggenda dicendo che in questo periodo in Cina c'è un po' un revival del passato. È vero?
Sì.
Racconti un po'
il vintage
cosa.
Va tantissimo, esatto. Però il vintage quello di un sacco di tempo prima.
Esatto, di un sacco di tempo fa.
Però è vero, il vintage va
super vintage.
Come mai?
No, beh, allora ci sono delle ragioni anche politiche, geopolitiche, no? È sempre bello, come dire, no? Tornare un po' al passato. Però questo cosa si traduce in realtà nella vita quotidiana delle persone? Perché di questo stiamo parlando, no? Uh-huh. Innanzitutto, non so se avete visto anche a Milano ragazze cinesi con dei vestiti antichi, no?
No, sì. Io no, mai visto, sì?
Ah, sì? Sì, per strada, una cosa che.
Figata.
Che prima non si vedeva tanto, no?
Esatto.
C'era Capodanno, c'era una festa particolare, loro si vedevano, invece adesso è una cosa che si vede di più.
Esatto. Quindi poi ci si regalano questi vestiti. Io ne ho ricevuto uno per il mio compleanno.
Tradizionale?
No? Sì, tradizionalissimo.
Quindi seta, andando per.
No, non sempre. Però 50.000 strati.
Quindi pesantino, non proprio estivo.
Esatto. È immettibile.
Immettibile.
Non speriamo che non ci stia ascoltando la persona che te l'ha regalato, Giada.
Oh, cazzo, è vero.
Ma immettibile adesso che non posso uscire con
ok.
È troppo complesso.
È troppo complesso da mettere,
Esatto. E questa è una cosa. Oppure su Toin, cioè il TikTok originale, no? Dove noi vediamo i video dalla Cina, così ci sono tantissime canzoni che
un sapore un po' di.
Ma antiche quanto?
Non c'è una distinzione, nel senso che se vedi i vestiti, loro possono essere di epoca Song, no? Facciamo 1200-1400, di epoca Tang, no? 600-900 dopo Cristo, oppure di epoca Han, dal 200 avanti Cristo fino al 200 dopo Cristo.
Okay, cioè, però non dischi di quel periodo, perché i dischi non se ne facevano.
Non se ne facevano, però no. La tradizione.
Però musica tradizionale. Pensate a che roba.
Lì. Sì. E non so, anche i videogiochi, no? Non so... Un sacco di cose,
Non si inventano più niente, vanno a ripescare nel passato?
No, in realtà le versioni sono diverse. Cioè io prendo il mito o prendo la cosa originale e me la
reinterpreti.
Me la remixo.
Sì. Non so se avete visto anche le sfilate di moda negli ultimi tempi.
No, siamo di un'ignoranza abissale.
Zero.
Mi dispiace.
Beh, se vi capita.
Ok, le guardiamo. Okay, va bene.
E quindi anche questa leggenda che tu ci hai raccontato, nonostante sia piuttosto triste, tu dici che è una cosa che è stata ripresa, che anche da attrici mi raccontavi.
È una delle storie d'amore più famose della Cina, e abbiamo 50.000 versioni.
Romeo e Giulietta della Cina, brava.
Romeo e Giulietta della Cina, sì.
Abbiamo tantissime versioni, sia di film che di telefilm, che di cartoni.
Ah sì?
Sì, tantissime. E poi adesso c'è stato il Capodanno, no? E quindi hanno fatto Aspettando Capodanno cinese.
Certo, giustamente.
E sulla televisione cinese hanno invitato gli attori della serie degli anni 90.
Ah, quindi anche lì si guarda al passato, pensate che roba.
E non puoi dirlo tu, ma lo posso dire io, scusami se mi ospite, quindi lo dico, che anche a maggio uscirà un tuo libro dove tu racconterai un libro per bambini.
Sì, è un
e racconterai questa leggenda.
È un romanzo per ragazzi, no? Posso...
Certo,
cioè, praticamente è così, io mi immagino, se lei non è uscita... Cioè, serpente sotto la torre, no? E la torre nel 1924 è caduta.
Ah, ecco, vedi?
No? Okay. Allora lei esce, e se lei esce dove andrà?
A cercare lui.
A cercare la reincarnazione,
di lui.
No? E allora, se lui fosse emigrato?
Ah.
Mi piace.
Posso, bello.
So che è uno spoiler, ma lui nella sua reincarnazione di millenni dopo è ancora single oppure succede un casino? Non si può dire.
Allora, ti dico ombrello.
Ombrello, vabbè, devo aspettare a comprare il libro.
Ok.
Quando è che esce, hai detto?
A maggio.
A maggio.
Creiamo un po' di hype.
Come si chiama?
Il serpente bianco.
Il serpente bianco.
Grazie.
Che non è quello di quest'anno.
No. È di legno verde, naturalmente. Esatto. E bella questa cosa del ritorno alle origini. Chissà se anche io posso mettere il poncio andino adesso che...
Ah, no, ma certo. Ah, io sì, guarda, ti
senza che
vedo
mi
l'ora.
Sul tram.
Potrebbero menarti sul tram, questo sì, però.
Questo può essere. Giada, grazie mille.
Grazie a voi.
Ti ringraziamo.
Grazie mille.
Buon Capodanno. Buon anno.
Buon anno.
Buon anno.
E tante
e
care cose.
Come si dice buon anno in cinese?
Sì, niente, qua è là.
Capito?
Aspettavo che cercassi di ripeterlo e facessi una brutta figura.
No, 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 proprio ho proprio capito che
no, non è il momento, non lo fai.
Ascolto e apprezzo, no.
Va bene. Grazie.
Grazie
mille. Giada, un abbraccio.
Grazie. Ciao. Ciao.
Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days, we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line, shit, I always shine. Even when it light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. It's a flesh, it's a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well, this mad world made me crazy. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it.
Eccoci qua, scusate, eravamo un attimo impegnati fuori onda a cercare di rispondere alla domanda che ci è arrivata poc'anzi
da Marco
abbonato, che dice: ciao carissimi, saremo in tanti a chiederci la stessa cosa, ma com'è possibile che non abbia neanche un po' di accento Giada? Qual è la sua storia? E in effetti abbiamo detto: già, qual è la sua storia? E siccome era ancora qua fuori lo studio,
l'abbiamo chiesta. Allora, Giada è nata in Cina, ma è venuta qua in Italia all'età di 4 anni.
E a 4 anni non hai più l'accento.
E quindi non ha più l'accento, no. Si sente milanese.
Zee, tu sei nata in Italia?
Io sono nata a Genova. Io e mio nonno e la mia bisnonna siamo di Genova.
Ok, materna.
E quindi sì, da tutta la parte materna. Quindi per un ottavo sono italiana e tutti gli altri sono libanesi.
E tutti gli altri libanesi. E
gli altri infatti sono tutti nati in Libano, tutti a Beirut.
Tutti a Beirut. Io sono nato a Milano, per tu? Cui non ho l'accento per quello. I miei genitori hanno un botto di accento, giustamente. Sono
sì,
Cile.
Tua mamma soprattutto.
E tu non hai l'accento?
I miei no.
I tuoi non hanno l'accento?
No, non hanno l'accento, anzi quando parlano in italiano hanno l'accento genovese. E l'unica cosa, tipo mio padre dice succhero.
Succhero?
Succhero, sì. Che è dal francese, arabo, è comunque la S.
Sì, anche sì, mia mamma non sente la differenza fra le vocali aperte o chiuse, mm-hmm. Che è una roba italiana. E non sa fare la zeta di zappa, come si dovrebbe dire veramente. Noi diciamo zappa, però lei non sa dire zappa, però per il resto se la cava. Vabbè, chi se ne frega. Pubblicità e poi sentiamo il buon Andrea Bellati, il quale ha un accento milanese abbastanza marcato, peraltro. e niente. 3316214013, ci sentiamo fra poco. Ciao, state lì, fate i bravi se possibile.
Buoni, state buoni.
Quella cosa lì.
Corro sulla 1, 2, 3, carretera 1, 2, 3, panamera. Ai, 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 papito, che cabrito, se ti dritto, che bonito, te lo dico, te ripeto, non faccio credito. Ai, 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 capito, che chiquito va da tipo quasi a 121 km solo per togliermi la corona e poi prenderti a casa. Un, due, tre, su un passito ballante, Maria al volante, ma senza patente. Levante, ponente, si controcorrente, te canto con tanto carino, è caliente sta bomba che rimbomba. Da lontano vedi l'onda, vedi l'ombra, vedi Londra. Buckingham Palace ti manda i saluti, più quattro proiettili che fanno i buchi, pum pum.
Come dura il corazon?
Giuro sì per davvero, giuro che non lo so. Giuro che lì non c'ero, sì, giuro sul corazon. Giuro sì per davvero, giuro che non lo so. Anche pochi secondi, trasferro i fondi, zeri rotondi. Piangerò un po' ma mi asciugo coi soldi. No, che ne so, che non so, che non l'ho mai visto in faccia sto tipo. Ma qui conmigo c'ho qualche chilo di carne fresh dentro la borsa frigo. Checca nel bag della car, sei palle ma dubito. Se vuoi ne un paio per te dentro al detto coupé. Ho in offerta su subito, l'unico costo è la shipping. Dribbling, sulla strada faccio swing, crossing. Until c'è un posto di blocco, sto sbirro. Si è accorto che tutto sto rosso non è il mio rossetto, signor.
Giuro sì per davvero, giuro che non lo so. Giuro che lì non c'ero, sì, giuro sul corazon. Giuro sì per davvero, giuro che non lo so. Giurami che mi credi, perché non te lo
ripeto.
Chi è questa? La sai o no? A memoria, così.
Giuro che lo sapevo, giuro che non lo so.
E ditelo la piaga, l'avevamo già passato un po' di volte.
Certo.
Sì, certo. Sapevi,
voglia, non è vero.
Per niente. Va bene, allora sì, no, il Bombellati c'è, adesso...
Bombellati c'è e
adesso
sì.
Adesso arriva.
E sì.
Stiamo chiamando ed egli risponderà a brevissimo.
E volevo dire al nostro amico... Lorenzo, che sì. Sì, era lui. Lorenzo, capisci a me cosa ti stavo dicendo?
Ah, sì, era forse lui, era lui, forse non era lui, Andrea Bellati. Ciao, Bellati!
Ciao, mi sentite bene?
Va bene, è una parola grossa. ti sentiamo.
Perché metto le cuffie.
Ecco. Oh, adesso meglio.
Oh, è un super bene. Allora, io prima devo dire una cosa, giuro già da grazie, perché mi ha regalato un sogno, perché questa cosa della cassola come cibo universale, come le polpette, veramente mi è piaciuto un sacco.
Non vedevi l'ora che succedesse prima o poi?
Che succedesse.
Sì, perché capite, perché poi il cassolo, c'è il cassolo in Francia, insomma, bella roba.
Ti posso dire una cosa? Posso dire una cosa?
Ti prego.
In Cile c'è la cassuela.
Allora, di cosa stiamo parlando?
Però è abbastanza diversa, eh? Cioè, nel senso, è minestroso, però c'è il bollito di manzo, fagiolini, patate, zucca, non c'è il lupwork e non c'è nemmeno... Però sì, è però, una cosa che si mangia d'inverno quando fa freddo.
Ecco, togliamo il porco, ma non è importante questo, perché ci deve essere a livello dell'australopiteco qualcuno che ha inventato la cassuela, che poi si è, capito, standardizzata. Sì, esatto, in tutti i continenti. L'evoluzione della cassola, bisogna farci assolutamente una trasmissione. Allora, amiche e amici, c'è la minaccia meteorite. Ecco, meteorite.
Meteorismo?
Stavo dicendo meteorismo, ma
dopo
no,
la cassola sì, effettivamente.
In fascia protetta, no, c'è la minaccia meteorite, se ne sta parlando parecchio di questo Atlas 2024YR4, che non è una vecchia macchina utilitaria.
Neanche un Atlante che ti arriva in testa.
Il nome di nuovo figlio di Musk.
Ah, sai, è vero, ci ho pensato. Io ho pensato subito a Atlas UFO Robot, visto che adesso lo stanno rifacendo. Comunque, Atlas perché è stato avvistato con questo super telescopio in Cile che si chiama appunto Atlas, che sta per Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, cioè proprio quello che ti dice: signore e signori, spostatevi perché sta arrivando il meteorite. Allora, è un sasso che può essere grande fino a 100 metri, è stato individuato il 27 settembre, per cui se l'avessero scoperto in Italia probabilmente l'avremmo chiamato Santo Stefano, sasso di Santo Stefano.
Sì, è vero.
E
quando è che è stato scoperto?
Il 27 dicembre di quello.
Ma Santo
2024.
Stefano è il 26? Scusami, ti ho rovinato tutta la puntata? Ti ho rovinato tutta la puntata? Ma sai che qua gli ascoltatori sono attentissimi, se non lo dico
Madonna,
io,
davvero.
Ci arrivano 20.000 messaggi e ci sgridano.
San che?
Ok, sarebbe San Pagarino.
Oh, molto più bello San Pagarino, un asteroide.
È carino. Okay.
Molto di più di Santo Stefano.
Ma chi è Pagarino?
So. Perché diciamo le persone fortunate il 27 arriva lo stipendio.
Ah, San Paganino, ah ok.
Ah, è una roba inventata da te, Paganino. Okay. Ah.
No, ma si dice?
Sì, sì, no, certo, si dice, sì, è una battuta, sì. È una battuta.
Ah, scusami. Sai, sono okay. Libera professionista, non ho questo lusso.
È vero, non hai 27.
Cazzo, è stato mai pagato.
Ho già dimenticato i tempi in cui... Vabbè.
Comunque, il 27 dicembre 2024 è stato avvistato questo sassone a circa 800.000 km dal nostro pianeta, che è più o meno due volte la distanza Terra-Luna. Ora, analisi approfondite hanno sostanzialmente portato il rischio di impatto con la Terra all'1,3%, cresciuto fino all'1,6%. Ora, sembra un numero molto piccolo, ma nella scala di Torino è tanto, perché equivale a un rischio 3. Che cos'è la scala di Torino? La scala di Torino è praticamente una scala che hanno presentato a Torino durante un convegnone di astronomi, che serve appunto per classificare il rischio di impatto di un asteroide. Scusami?
3 su?
3 su dieci. Quanti? Su
10? 10?
È tantissimo. È tanto.
Allora, 0 praticamente è il rischio nullo ed equivale a un codice bianco. 1 è un codice verde, per cui vabbè, non è un problema. Il 2, 3, 4 sono codice giallo, per cui è un incontro ravvicinato. Il 5, il 6, il 7 è un codice arancione brutto, ok? E il codice 8, 9, 10 sono praticamente ciao.
Provati una religione.
È stato bello.
È stato bello.
Rosso e sicuramente...
Impatto certo, esatto.
Questa scala di Torino. Ciao dinosauri, esatto. È una, diciamo che l'ultima minaccia finta in realtà risale al 2004, che è stato l'asteroide Apophis, chiamato così perché era la divinità egizia che significava il distruttore, Poi per fortuna nuovi
esami. Se lo chiami così però un po' te la cerchi, cazzo. Cioè, poi,
assolutamente.
Se non ci stava pensando poi gli viene l'idea a lui.
Logo Thor.
Però questo distruttore, questo Apophis, per fortuna che aveva una probabilità del 2,7% di colpire la Terra, quindi era veramente molto su. In realtà poi hanno misurato bene, hanno detto ma no, ci passa vicino. Ma non farà casino. Comunque, un sasso di quelle dimensioni, cioè della dimensione di Atlas Uforobo, equivale, ce l'ho qui il dato, a 10 megatoni. Ok? Cioè, se dovesse impattare con la Terra, praticamente.
Cosa fanno 10 megatoni?
Brava, e considera che la
10 tonnellate di tritolo.
La bomba di Hiroshima.
No, continuo a non.
Lo dico subito, la bomba di Hiroshima equivaleva a 0,015 megatoni.
Ah,
è
brutta allora la situazione.
È brutta, però se ci pensate è un sasso piccolo, cioè è una roba compresa tra 40 e 100 metri di diametro sostanzialmente, quindi veramente un sassettino, ma qual è il problema? Che arriva giù ad una velocità pazzesca e dato che questo è di natura sostanzialmente rocciosa e contiene poco metallo, perché sappiamo che le meteoriti spesso sono metalliche, questo esploderebbe in cielo, quindi il casino sarebbe lì.
Cioè, sarebbe
ovviamente mille pezzettini.
Mille pezzettini che praticamente si spargono su una superficie enorme.
Ma anche quindi l'onda d'urto probabilmente.
Bravissimo, esatto, anche l'onda d'urto, e hanno considerato che la distruzione, distruzione totale, sostanzialmente coprirebbe un raggio di 10-15 km. Cioè immaginate appunto, arriva, meglio se cade in mare ovviamente, ma arriva e fa un casino, perché 10-15 km sono tanti di diametro, di distruzione totale.
Però la storia del cinema ci ha insegnato che se deve succedere, succede di solito a Washington.
È vero.
Ma infatti Jus chiedeva se Bruce Willis fosse stato avvisato.
Bruce Willis
cosa,
sta...
Però Bruce Willis caro Jus,
poverino.
Anche se viene avvisato, povero.
Allora,
ormai può passare il testimone, forse anzi se lo può prendere direttamente.
Sì, ma più che altro perché Bruce Willis, poverino, sappiamo che non sta bene.
Infatti, per
anzi, mandiamo un messaggio di così, un abbraccio, un ringraziamento che ci ha salvato più di una volta e insomma un abbraccio a Bruce. Allora, detto questo, una cosa simile è già successa nel 1908 a Tunguska,
sì,
in Russia,
sì, dove però non c'era un cazzo di nessuno perché nella taglia.
Esatto, per fortuna. e lì considerate che un sasso più piccolo rase al suolo 2150 km² di foresta.
Era più piccolo, vero?
Era probabilmente più piccolo, se no avrebbe fatto un casino allucinante. Detto questo, poi che cosa possiamo fare quindi per quando dovrebbe cadere questo asteroide, questo YR4 con le marce al cruscotto? Dovrebbe cadere il 22 dicembre del 2032, quindi c'è tempo.
Sotto Natale proprio.
Sempre sotto Natale, ma chissà perché.
Solo che...
Vuoi che la cometa dei Re Magi in realtà
sia una grandissima fregatura e stavano tutti scappando in realtà.
Quindi rinizia gennaio da capo, ragazzi. Cioè adesso riparte la cometa, non ce la posso fare.
Senti, ma ovviamente lì è un po', cioè, roulette russa, dove il tamburo della pistola con un colpo è il nostro pianeta, cioè non sappiamo dove colpirà.
Allora, bravo, sì, esatto. Dunque, si può sapere. Allora, prima del 2028 non avremo nuovi dati per capire se effettivamente la Scala di Torino è confermata, che comunque è piccola, cioè nel senso, però c'è. E B, si riuscirà a capire dove colpirà. Perché questa è un po' la questione. In questo momento è veramente.
Ma comunque se colpirà, cioè comunque c'è l'1%.
Sì, esatto, se colpirà e dove colpirà. Allora, a questo punto si potranno farci. C'è tempo per organizzare sostanzialmente due cose. La prima è appunto capire dove andrà a colpire e lì evacuare. Ciao, cioè te ne vai.
Ciao.
Quindi fare un'evacuazione totale della popolazione. L'altra cosa invece è provare a spostarlo.
Ah, comunque, Petardi, come ci raccontava, come ci raccontava la Simo, certo. Sì.
Come ci raccontava la Simo. Una cosa che hanno fatto nel 2022 la NASA con la sonda DART è riuscita a spostare, ovviamente un asteroide innocuo, non avrebbe colpito la Terra, ma è riuscita a dare un colpetto tipo bocce, tipo carambola, a un asteroide, facendogli cambiare la rotta. E ovviamente queste sono operazioni estremamente complicate. Considerate che un sasso di 100 metri di diametro che gira per lo spazio è una roba inimmaginabile dal punto di vista della dimensione, cioè ci vuole la precisione di traiettoria. Capito? Però quella potrebbe essere appunto una soluzione, cosa che si sta studiando in generale per salvare la Terra da eventuali impatti. Considerate che un impatto grosso, tipo il codice rosso scala 1.8 della scala Torino, si presentano una volta ogni 50 anni, scusami, no, una volta ogni parecchie migliaia di anni, cioè sono cose che sì, possono succedere, ma veramente, cioè una roba devastante si presenta tra i 10 e i 100.000 anni.
Ok, va bene.
Quindi direi che siamo abbastanza, per una roba devastante stiamo parlando di un meteorite gigantesco che lì sarebbe più facile da vedere, forse più difficile da spostare. Vi ricordate il film, quello con DiCaprio?
Sì, Don't Look Up, carino, sì. Carino, sì.
Molto carino, esatto. E beh, insomma, la cosa è lì, cioè, vi ricordate che appunto non fu spostato perché era ricco di minerali. E a questo punto dobbiamo soltanto sperare che il nostro buon Elon, nelle sue fregnace marziane...
No, non voglio essere salvato da Elon, cazzo. Vabbè.
Lo so, anche a me rugherebbe abbastanza. D'altra parte, se non lo fa lui, chi è che lo fa? Gli Avengers.
Vabbè, no. Grazie
Bellati. Grazie
Bellati.
Grazie Andrea.
Prego e buona serata e guardiamo verso l'alto. Tra l'altro c'è una Venere gigantesca in questo periodo.
Che non cade, bella. Sta lì, per cui nessun problema lì, e non abbiate paura di Venere. Ciao.
Ciao. I make you wanna swing both ways. Mix me with the drama. Check you like commas. My clothes are pajamas. True from the cold plunge. Daytime ready, using my iron. Quick switch, out of fit for the night. Swerving through the lane, we'll be 20 minutes late. Cause we have to do an in and out drive-by. It's not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Throw it back, all that ass. My sis, we're too attached. Not that deep, but not that dumb. Look at them bodies on the run. Inside glowing like the sun. You're gonna feel us every day. This that pretty girl mantra. This that flaunt. She just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls looking to defend. I know I'm a defender. Never let it catch no strain. This that pretty girl mantra. She's that stun. I make you wanna swing both ways.
Delle cose durante, allora, intanto ha scritto Tom dicendo: ma non ho capito, ma Giampiero sostiene di non avere l'accento milanese. No, sostengo di non avere l'accento latinoamericano, quello milanese ce l'ho un po' se non altro. E poi mentre perculavo mia madre,
sì, niente, mi ha scritto mia madre,
sì, mi ha detto in che senso non so dire zappa e ho bisogno di una.
Hai sentito che io ho detto che tu hai un po' di accento bellissimo?
Che vergogna. Sei
Vabbè. Io ho questo amore per tua mamma.
Che bello. Vabbè, sì. Sentiamo se c'è Astrid. Pronto?
Io non ho nessun accento particolare.
Nessun accento, no, no, no. Mandaci una foto.
Oggi non rilevo accenti particolari. No,
vivi anche i nomi dei paesi in dialetto. Oggi mi hai mandato i contatti con i nomi con i paesi in dialetto. Brembat. Sembravi i cartoni stradali della Lega.
I cartoni,
i cartoni, cartelli stradali, scusami, oggi ho parlato così male, a strafalcioni.
Vabbè, di cosa parliamo oggi, Astrid?
Allora, siccome domenica scorsa avevamo iniziato questo discorso sulla donazione del midollo osseo, ma poi ci eravamo un po', diciamo, incespicate, non ci ricordavamo bene come si faceva, come non si faceva, l'età, eccetera, io ho ricontattato Carmen, adesso mi sfugge il cognome, glielo richiediamo perché me lo sono dimenticata, che è una donatrice che avevo già intervistato in passato, lei è molto molto disponibile e quindi ci va a spiegare un po' a correggere
come funziona,
diciamo, questa falcione che abbiamo fatto domenica scorsa. C'è Carmen, giusto?
È, sì, è in linea Carmen.
Buonasera.
Ciao Carmen, grazie.
Ciao, grazie.
Oddio,
a voi.
Strafalcioni, abbiamo detto delle cose, poi ci siamo corretti, non è che abbiamo detto tutto a caso.
Eravamo un po' imprecisi. Sì. E quindi, allora Carmen, tu sei, perché fai parte di ADMO Bergamo, quindi l'associazione dei donatori di midollo osseo, come donatrice, perché di fatto uno entra in contatto con l'associazione perché o è un donatore o è un ricevente, giusto?
Sì, io sono una donatrice.
Ok.
Quanto tempo fa hai donato?
25 anni fa, nel 2000.
Ok, okay, era un po' diverso probabilmente rispetto a oggi.
Sì, in effetti era prevalente la metodica da prelievo da cresta iliaca e quindi in sedazione, in anestesia generale, mentre si stavano affinando le tecniche per fare la donazione da prelievo periferico, che invece è quella che attualmente viene praticata nel 90% delle donazioni, quindi adesso è quella principe, diciamo, come metodica. È la più semplice in assoluto, la meno invasiva, quindi è la preferita. Sempre però lasciando al ricevente, quindi ai medici che devono contattare la persona da reinfondere, quindi il paziente da salvare, perché nel caso di bambini viene ancora richiesto la donazione da cresta iliaca, quindi in sedazione.
Ah, esiste ancora, quindi quello è raro, ma ogni tanto serve.
Esatto, ogni tanto serve. Benissimo.
E senti, rispetto invece all'età dei donatori, cioè uno fino a che età si può proporre?
Ecco, questo rispetto alle altre associazioni del dono, noi abbiamo una contrazione perché va dal maggiorenne, ovviamente, dove esprime il suo consenso, fino al 36esimo anno di età non compiuto.
Quindi 35 anni.
35 anni, esatto.
Però
una volta rimane iscritti al registro dei donatori fino al 55esimo anno di età.
Okay.
Successivamente si viene tolti da quello internazionale e si rimane comunque a disposizione per un numero di una cerchia di persone più ristretta, quali ad esempio i familiari, perché comunque la persona è stata tipizzata, il suo patrimonio genetico è stato sequenziato e quindi esiste come dato.
Ah, certo. Ok, certo, è un peccato buttare via tutti i dati e quindi si tiene lì.
Esattamente. Esatto. Senti, ma ho una curiosità, posso, Astrid?
Certo.
E si dona poi una volta sola, cioè una volta che tu hai donato ecco. Basta.
Allora, è possibile donare più volte. Diciamo che siccome la compatibilità è estremamente rara per non consanguinei, è difficilissimo arrivare ad essere così fortunati da avere due gemelli nel mondo HLA uguali, quindi è proprio difficile, però ci sono dei casi che donano a familiari e donano per persone sconosciute. A due persone totalmente sconosciute, non legate da parentela, se c'è un solo caso al mondo che una persona ha donato due volte a due sconosciuti.
Ah, quindi ah, certo. È rarissimo.
È rarissimo.
Senti Carmen, ma tu quanti anni avevi quando sei stata chiamata
45.
Per donare?
45, mi sono iscritta a 32 e dopo qualche anno sono risultata compatibile e mi sono sottoposta a delle indagini che completavano l'iter perché al tempo, quindi nel 92-93 era abbastanza difficile che ci fossero le sequenze così complete come invece ci sono attualmente, quindi c'erano più step per arrivare alla donazione. Ho impiegato 6 mesi di visite, esami, controlli, approfondimenti per essere, tra virgolette, la scelta tra quelle più compatibili possibili per il ricevente, che avrebbe dovuto avere il meno problemi di rigetto possibile poi.
Certo.
Certo. Certo. E non hai mai incontrato la persona a cui hai donato il midollo?
Assolutamente,
giusto?
Assolutamente, perché è una donazione anonima, volontaria, non retribuita, quindi cioè non danno nessun tipo di informazione. Il mio midollo potrebbe essere andato all'estero piuttosto che in Italia e viceversa, perché comunque i registri sono internazionali.
Ok.
E ascolta, volevo chiederti quest'ultima cosa. Tu fai comunque, vai in giro da tanto tempo, sei entrata in contatto con l'associazione e da tanto tempo comunque parli della donazione del midollo, perché è una di quelle cose che appunto l'abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, si sa, si sono sentite, però su cui magari si ha meno consapevolezza o meno esperienza rispetto ad altre tipologie di donazioni. Negli anni ti stai accorgendo che aumentano i donatori, che c'è più attenzione o è più o meno allora, sempre la stessa cosa? Adesso sì, poi che è più facile, insomma.
Sì, io sono un'infermiera, quindi io sono un operatore sanitario, ho avuto questa grandissima fortuna e mi sono sentita in dovere di portare la mia esperienza fuori. Devo dire che in questi 30-35 anni in cui c'è questo tipo di associazione, le informazioni sono decisamente migliorate, l'approccio è comunque più consapevole, la gente, io faccio tanta attività nelle università, e i giovani sanno prendere le informazioni e le sanno anche prendere bene.
Certo.
Diciamo che è importante fare delle precisazioni corrette. Alcune volte c'è ancora la confusione tra midollo osseo e midollo spinale, sono due tessuti totalmente diversi.
Certo, infatti anche questa è un'altra
funzione diversa. È un errore in cui si incorre perché la parola midollo è usata in tutti e due i casi, però diciamo che fortunatamente c'è molta più consapevolezza. Poi il lavoro di ADMO, che è l'associazione donatori midollo osseo, ha proprio questa grande finalità di far conoscere questa opportunità e di spiegare cosa che gli enti istituzionali come il registro nazionale dei donatori di midollo, che è istituzionale, non può fare, quindi si avvale dei volontari, ben vengano i volontari. C'è sempre tanto 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 da dire,
certo.
È importante questo.
Grazie Carmen.
Grazie mille.
Grazie Carmen.
Grazie a voi, grazie per l'opportunità che ci avete dato di far conoscere l'associazione.
Grazie a tutti. A proposito dell'associazione, ricordiamo che l'indirizzo internet è admo.it e lì potrete andare a capire quali sono le varie sedi e informarvi e fare domande eventualmente.
Bene, grazie Astrid per averci dato una mano a fugare i dubbi. E...
grazie a voi.
Va bene, allora state bene, devo dire.
Abbiamo chiuso
l'ora.
È giunta l'ora. Ciao ragazzi.
State buone. Ciao, ci vediamo domenica prossima.
Ciao.
Ciao.